Buongiorno, siamo alla lezione numero 4 del corso di laboratorio di biologia cellulare. L'argomento della lezione sono modelli cellulari in biomedicina oltre alle colture in 2D, che sono il nostro focus principale. Come vi avevo anticipato, vediamo alla slide numero 3. Le colture cellulari in due dimensioni sono quelle tuttora maggiormente utilizzate per le ricerche e la diagnostica in biologia cellulare. Hanno molti vantaggi, ma hanno anche ovviamente diverse limitazioni. In particolare sono molto adatte per saggi di tipo biochimico, diciamo così, ma anche di tipo fenotipico, perché permettono una crescita rapida e anche facile da ottenere, quindi permettono di avere grandi quantità di materiale, anche abbastanza omogeneo, quindi permettono di fare delle analisi anche in high throughput, facendo delle molte repliche dello stesso campione che risulterà estremamente omogeneo. Permettono di studiare nel dettaglio l'organizzazione e i processi a livello subcellulare, per esempio processi biochimici, regolazione della trascrizione, fenotipi semplici, comportamenti soprattutto individuali delle cellule, per esempio vedremo noi la migrazione, ma naturalmente non ricapitolano la complessità dei tessuti in vivo e tantomeno degli organi, neppure ricapitolano degli epiteli semplici come quelli monostratificati. Come mai non sono così fisiologiche? Perché, se andiamo alla slide numero 4, come ben sappiamo, queste colture sono cresciute sulla plastica e la plastica non è un supporto fisiologico, prima di tutto per la sua rigidità, che è superiore a quella di qualsiasi tessuto del corpo, quindi superiore anche a quella dell'osso. Immaginiamo di voler studiare comportamenti di cellule epiteliali come quelle del polmone oppure del tessuto mammario, vediamo che sono lontane molti ordini di grandezza nella loro situazione fisiologica da quello che noi possiamo ricapitolare utilizzando dei recipienti di coltura in plastica. Inoltre, è vero che le cellule, cresciute in due dimensioni producono, secernono una piccola quantità di matrice con la quale interagiscono, ma si tratta di quantità comunque limitate rispetto a quelle del tessuto di origine. Pertanto, laddove si vogliono invece analizzare dei comportamenti, che comprendono un intero tessuto in maniera da ricapitolare più fedelmente la biologia dello stesso, le colture in due dimensioni mostrano i loro limiti. E quindi ci sono, come vediamo nella figura in slide 5, ci sono diversi livelli di colture possibili che via via diventano sempre più complesse, sempre più vicine a quello che è il tessuto, l'organo in vivo o addirittura l'organismo con la comunicazione tra diversi organi e tessuti, e quindi si riescono a studiare questi fenotipi complessi. Naturalmente, via via che ci allontaniamo dal livello della singola cellula e questi sistemi non sono altrettanto adatti per studiare invece fenomeni subcellulari, sicuramente. Quindi, qual è il livello successivo alle colture in due dimensioni? Sono delle colture in tre dimensioni che le cellule formano, delle strutture che le cellule formano quando sono coltivate sopra o all'interno di una matrice, oppure anche certe volte di un terreno liquido. Si tratta di, come vedete nell'esempio in figura 5, si tratta di strutture semplici di tipo monostratificato che però le cellule raggiungono attraverso un fenomeno di morfogenesi, quindi simile a quello che succede durante lo sviluppo e il differenziamento in vivo. Non è che semplicemente delle cellule si organizzano in una struttura cava, una sorta di epitelio monostratificato tridimensionale, come vedete nella figura, ma raggiungono, come vedremo adesso, questa dimensione attraverso un processo morfogenetico. E quindi si possono studiare proprio questo tipo di processi e la loro alterazione in diverse patologie. Si possono studiare tutto sommato anche comportamenti delle singole cellule e anche i loro comportamenti a livello subcellulare, per esempio, come le cellule in questo tipo di struttura si polarizzano, quindi distribuiscono differenzialmente lungo un asse apico-basale o anche basolaterale i propri componenti in modo da formare una struttura di interazione con le cellule vicine. Questa struttura solitamente è circondata da una matrice che possiamo fornire alle cellule, oppure anche in parte le cellule producono da sé. Quindi stiamo parlando di colture cellulari, le più semplici colture cellulari in tre dimensioni, che vengono chiamate sferoidi. Possono essere, generate a partire da diversi tipi cellulari di tipo epiteliale, in questo caso, per esempio, le chiameremo mammosfere se partono dal tessuto mammario, ma anche da tessuto di tipo neuronale, quindi neurosfere e così via. Quindi alla figura 6 vi mostra quello che dicevamo adesso, in particolare riguardo al tipo di supporto di matrice nel quale le colture cellulari di tipo sferoide vengono generate e mantenute. Le matrici possono essere di derivazione, di produzione da parte di linee cellulari. Ce n'è una molto comune che è abbastanza costante come composizione, ma essendo prodotta da una linea cellulare non è completamente costante, né la sua composizione è completamente definita. Diciamo che è una matrice, questa si chiama Matrigel, che viene distribuita, è commerciale, che essendo prodotta da una linea cellulare tumorale, è arricchita in componenti della lamina basale, quindi quel tipo di matrice che solitamente sottende ai tessuti epiteliali. Ma sono possibili anche altri tipi di supporti tridimensionali, quindi anche gel sintetici derivatizzati che naturalmente consentono un controllo molto più preciso dei componenti e possono essere arricchiti anche con singoli componenti in modo da valutare l'effetto di diverse molecole presenti nella matrice sul comportamento cellulare in tre dimensioni. Quindi questi sferoidi cresciuti in matrice ricapitolano nella maniera più semplice la morfologia del tessuto da cui sono originati. Per esempio, qui in figura 6 è mostrato uno sferoide o meglio una mammosfera derivato da cellule epiteliali di epitelio mammario. Queste sono cellule, nell'esempio, e poi vedremo anche qualche foto di cellula dal vivo, Nell'esempio, queste cellule che si utilizzano per costituire le mammosfere sono delle cellule differenziate, immortalizzate in vitro, e, che possono essere normali, quindi non tumorali, e possono avere più o meno caratteristiche staminali, quindi non è necessario che per formare uno sferoide le cellule abbiano caratteristiche staminali, possono essere delle cellule differenziate. Se le cellule hanno caratteristiche staminali, questo sferoide potrà essere invece propagato in coltura più volte, potrà essere quindi isolato, dissociato nelle singole cellule, riseminato e se le cellule sono staminali, hanno caratteristiche di staminalità, si riformeranno dei nuovi sferoidi. In caso contrario, se le cellule sono invece completamente differenziate e non hanno capacità di autorinnovamento, non si potranno propagare in vitro. Vediamo alla slide 7. Il diverso comportamento di uno stesso tipo cellulare, immaginiamo cellule di epitelio mammario normali, immortalizzate spontaneamente oppure anche immortalizzate artificialmente, è la stessa cosa. Vediamo come si comportano se noi le coltiviamo in monolayer in due dimensioni, quindi le cellule mostrano una morfologia che ricorda quella epiteliale e, come abbiamo visto precedentemente, proliferano fino all'inibizione da contatto. Se noi queste stesse cellule le poniamo in coltura in una matrice tridimensionale, formeranno inizialmente una massa piena tridimensionale. In un secondo tempo, attraverso un processo del tutto analogo a quello che avviene durante il differenziamento della ghiandola mammaria, le cellule presenti nella porzione interna andranno incontro a morte cellulare. Vedremo nella prossima lezione tutti i dettagli dello studio della morte cellulare. Quindi verranno eliminate attraverso il processo di apoptosi e quindi rimarrà una struttura internamente cava, quindi come effettivamente avviene nel lacino mammario. Allo stesso tempo, le cellule invece che sono presenti nella porzione esterna appariranno polarizzate, quindi avranno distribuito i loro componenti intracellulari in maniera non simmetrica tra la porzione apicale, quella che va verso l'esterno, e quella basale che invece guarda verso il lume. E il lume ovviamente è quello che ricorda il lume del lacino nel caso dell'epitelio mammario. Vediamo nella slide 8, un po' in piccolo ma ingrandendo si riesce a vedere, questo processo di morfogenesi esaminato attraverso la visualizzazione a microscopio a fluorescenza di diverse componenti subcellulari per osservare come nel tempo, quindi dall'alto verso il basso, durante la maturazione, queste componenti vanno incontro a cambiamenti. Per esempio, possiamo vedere da sinistra a destra il fatto che il apparato di Golgi durante la maturazione cambia un po' la propria posizione all'interno della cellula e infatti è polarizzato. E un altro marcatore molto interessante è un marcatore, un indicatore di proliferazione cellulare che si vede nella seconda colonna, che è il PCNA, che è presente, espresso ad alti livelli nelle cellule proliferanti, mentre non viene più espresso, non è più apprezzabile nelle cellule che hanno arrestato la propria proliferazione. Questo ci indica che durante la maturazione Quindi che durante la formazione della coltura inizialmente le cellule proliferano, quindi poi formano una massa che via via diventa cava e quando questa è completamente formata le cellule sono arrestate. Quindi c'è un processo di differenziamento. Vediamo nella colonna successiva che via via che si forma la cavità, le cellule presenti all'interno mostrano dei marcatori di morte, in particolare di apoptosi. Vedremo la prossima volta diversi marcatori che noi possiamo utilizzare in coltura per visualizzare l'apoptosi in corso. Quindi, abbiamo visto che c'è un arresto della proliferazione delle cellule esterne, una morte di quelle interne e una specializzazione. Infatti, vediamo che componenti della lamina basale, come la laminina in verde e il collagene quarto in rosso, vengono deposti. In particolare, è la laminina che viene via via prodotta di più durante il differenziamento. Infatti, vediamo la sua comparsa dal fatto che la sovrapposizione dei segnali tra rosso e verde mostra un aumento del verde via via che si ha la maturazione. Quindi questo processo è ricapitolato nella parte sottostante, nel disegno della parte sottostante, che mostra le tempistiche per ottenere in vitro una completa maturazione di questi acini. E vediamo che è necessario un tempo di più di 30 giorni in coltura per partire dalla singola cellula seminata nella matrice ed arrivare a un acino completamente maturo, quindi senza, con un lume privo di cellule e con una lamina basale ben depositata all'esterno. Che tipo di saggi possiamo effettuare con questo tipo di coltura? Come dicevamo, sicuramente sono molto utili per ricapitolare la normale morfogenesi e osservare eventuali alterazioni di questa. Alterazioni della morfogenesi si possono osservare comunemente durante la trasformazione neoplastica, in cui il comportamento differenziato delle cellule epiteliali viene perso dalle cellule trasformate, che in particolare perdono sia la capacità di andare incontro al differenziamento, sia la capacità di andare incontro alla morte cellulare. L'effetto sulla formazione della coltura in tre dimensioni è ben visibile. Adesso qui vedete alla slide numero 9, vedete un disegno che poi vedremo invece anche in una fotografia di una coltura dal vivo. Quindi i primi stadi della proliferazione sono identici in un tipo cellulare normale e in un tipo cellulare trasformato. Tuttavia, si vede allo stadio in cui il lume interno si dovrebbe formare a causa dell'apoptosi che questa non avviene, quindi le cellule all'interno non mettono in atto come dovrebbero il processo di apoptosi, quindi sono insensibili ai segnali che derivano dall'epitelio più esterno e non vanno incontro all'apoptosi, anzi continuano a proliferare. Pertanto si forma una massa molto densa di cellule e allo stesso tempo lo strato esterno non va incontro a polarizzazione e quindi ad arresto della proliferazione, ma le cellule, non essendo ben differenziate e polarizzate, invadono la matrice, vedete, crescono invadendo la matrice nella quale sono immerse e formano delle strutture ramificate che somigliano alle strutture delle cellule trasformate in vivo. Vediamo nella slide numero 10 un esperimento fatto in tre dimensioni che viene svolto su cellule normali, cioè non tumorigeniche di epitelio mammario immortalizzate, che sono state trasfettate, quindi gli è stato fatto esprimere dei diversi costrutti di DNA, vedremo tra un paio di lezioni. A quale scopo? Allo scopo di spegnere un gene soppressore della crescita e di attivare, di sovraesprimere un gene invece promotore della trasformazione cellulare. L'effetto si vede quindi nella prima colonna le cellule sono normali, nella seconda colonna sovraesprimono un gene promotore della trasformazione neoplastica e nella terza e quarta contemporaneamente spengono un soppressore della crescita. Vedete che le strutture che vengono formate in vitro, in coltura, in tre dimensioni sono effettivamente molto diverse. Solo le cellule normali mostrano una crescita contenuta e arrestata, quindi un vero e proprio sferoide con l'epitelio esterno polarizzato e differenziato, mentre via via che si sovraesprime l'oncogene, si toglie l'oncosoppressore, le cellule perdono questa caratteristica normale e crescono in maniera invasiva, quindi formando delle ramificazioni all'interno della matrice, un comportamento chiaramente di tipo aggressivo dal punto di vista neoplastico.